Buon sabato ai nostri ascoltatori di Radio Bandiera Nera dalla redazione pesarese, Pasquale come sempre in regia e Cristina. Ci troviamo ad andare in onda nel sabato santo che precede la Pasqua e il tema di oggi è un punto di convergenza fra la fede e la militanza, la politica e i valori cattolici, la dura esperienza del carcere e la possibilità di trasformarla in terreno di missione e di riflessione proprio sull'animo umano. Avevamo sognato di presentare la figura di Duilio Marchesini qualche mese fa attraverso un'intervista a Giancarlo Scafidi, che è stato l'amico di sempre, il compagno delle stesse battaglie, ma purtroppo Giancarlo ha raggiunto Duilio un paio di mesi fa nella casa del padre. La puntata è simbolicamente dedicata anche al ricordo di Giancarlo che percorse la stessa strada. Fortunatamente ci è venuto in soccorso un amico di Duilio e Giancarlo, Michele Battista, che ha accettato il nostro invito e ci ha lasciato la sua testimonianza proprio di amico e che ritroverete nel corso della trasmissione di oggi. La maggior parte di voi, immagino, non avrà mai sentito parlare di Duilio Marchesini, ma Duilio ha legato il suo nome e le sue gesta soprattutto ad un periodo storico particolare, quello del 1968, delle contestazioni studentesche e delle occupazioni dell'Università La Sapienza. Un periodo storico caratterizzato da grandi rivoluzioni anche e soprattutto in seno alla società e in seno alla Chiesa stessa post-concilio, che ha conosciuto l'avvento su larga scala di un materialismo ateo e marxista che ha stravolto valori e costumi tradizionali. Guardandolo con la prospettiva odierna, il movimento del 68 e quello che ha comportato è riuscito in parte a cambiare la società stravolgendo i valori tradizionali, non è riuscito però nell'obiettivo di distruggere il capitalismo e la società dei consumi, finendo di fatto solo per accelerarne il processo, come vediamo oggi. Continuiamo però ancora a raccogliere gli amari frutti di quello che il 68 è stato, attraverso l'attacco ai valori tradizionali, l'attacco alla famiglia, ai valori cattolici e tutte le derive che si cerca di far accettare come se potessero essere una nuova normalità. In un contesto come quello del 68 non c'era spazio per l'ignavia. I giovani hanno scoperto un attivismo che possiamo definire guerriero, che fosse da una parte o dall'altra della barricata ideologica. E gli scontri fra il movimento studentesco e le altre realtà di destra, ma non solo, non era soltanto una lotta per l'agibilità politica o degli spazi, ma per l'affermazione di un mondo di valori contrapposto, che non ha disdegnato chiaramente lo scontro fisico, anche violento, fra, diciamo, i rivoluzionari e, diciamo, i conservatori. La figura di Duilio si inserisce esattamente qui, quando un mondo viene messo sotto scacco da un altro che sta avanzando. E Duilio fece una scelta di campo. Si espose in prima persona per la difesa dei valori cristiani contro l'ateismo e la corruzione dei costumi, che erano aspetti piuttosto preponderanti del comunismo sessantottino, in difesa della giustizia anche, trovandosi quindi a combattere a fianco di quanti si opponevano al comunismo strettamente politico o di quanti, magari meno politicizzati, chiedevano il ripristino della legalità all'interno dell'università. Pur trovandosi a lottare dalla stessa parte della destra, in nome di un comune avversario, Duilio, che era comunque espressione della componente cattolica universitaria, non aveva di fatto alcuna appartenenza politica dichiarata, non aveva tessere di partito, non aveva un partito alle spalle. La sua missione era principalmente legata alla difesa anche fisica, proprio corporale, dei principi religiosi, morali e della fede che il 68 ha cercato di decostruire in seno alle nuove generazioni. Un uomo solo, circondato da una serie di amici fidati, che ogni volta si trovava a scontrarsi con la marea crescente proprio del movimento studentesco che ingrossava le fila praticamente ogni giorno. Militante vero e proprio, Duilio, per niente diverso nel suo agire da quei militanti politici o esempi di guerrieri del passato a cui siamo soliti rivolgerci per cercare esempi di vita, di lotta e anche e soprattutto di rettitudine morale. Spesso ci troviamo a riflettere su cosa sia la militanza nella sua essenza ontologica e pratica. La militanza è prima di tutto fede, fede in un valore, fede in principi, fede in una visione del mondo, ma senza il distacco e la contemplazione, anzi, tramutando le idee in azione senza il timore delle conseguenze che questa azione porterà. E da questo punto di vista Duilio ha incarnato il perfetto militante, anche se per molti di voi, partendo da un valore di fede cattolica, che mi rendo conto può non essere condiviso. E da perfetto prototipo di militante, rappresenta indiscutibilmente un esempio di vita a cui guardare con ammirazione, proprio per la coerenza che ebbe sempre, per la lotta fisica, per la difesa di ciò in cui credeva e per aver avuto lo stesso nostro nemico, aver scelto la stessa nostra azione nell'opporvisi. E come i nostri militanti politici, ha subito assalti dei tanti contro pochi, decine e decine nel corso degli anni delle contestazioni alla Sapienza. È finito in ospedale, è entrato e uscito anche dal carcere di Regina Coeli, quindi insomma ha pagato in prima persona una scelta di campo. Ma Duilio non ha riservato la sua lotta e la sua testimonianza di fede solo al terreno degli scontri universitari, ma anche in seno proprio alla Chiesa post-concilio, nel momento in cui si è accorto che anche la Chiesa cominciava a essere permeata di, diciamo, pericolose derive della dottrina e da un modernismo un po' sospetto. Con azioni eclatanti proprio insieme agli amici di Civiltà Cristiana, che è il gruppo che aveva fondato, e che oltretutto gli valsero anche non pochi problemi, cercò di fare esattamente quello che fece durante le contestazioni alla Sapienza. Sono state date di Duilio tante belle descrizioni, dagli amici, dalla stampa che ne ha annunciato la morte nel gennaio di 2 anni fa. C'è chi l'ha definito un guerriero, mite di cuore, ma è pur sempre un guerriero. Un monaco guerriero, ha scritto qualcun altro, di fatto simile a quelli che c'erano nel Medioevo. Non a caso poi per tutta la vita ha rispettato la scelta del voto del celibato che ha fatto. Chi l'ha conosciuto parla di lui come un uomo dal grande carisma. Un carisma dato sicuramente dalla purezza d'animo con cui ha difeso i valori della fede e li ha incarnati praticamente in ogni giorno della sua vita. Per molti dei suoi coetanei all'epoca della Sapienza poteva sembrare un folle, un personaggio folcloristico, perché era sempre primo a partire all'attacco dei rossi, sfidandoli da solo o con pochi amici e arrivando anche spesso a metterli in fuga, lasciandoli veramente basiti. Proprio per un ardimento che faceva una certa soggezione, diciamo, a chi era abituato a far forza sui numeri più che altro. Ma la definizione che io personalmente ho trovato più bella e più riassuntiva è il pugno di Dio, il cazzotto di Dio, perché stravolge un po' il luogo comune del cattolico, più portato alla contemplazione che all'azione, o non so, eccessivamente mite, incapace di difendersi e di fare del male fisico a qualcun altro, insomma, l'idea che il cattolico sia un po' il sinonimo di democristiano. E invece si può essere militanti cattolici e non disdegnare la lotta ogni volta che serve per la difesa proprio di ciò in cui si crede. Un cattolico, Duilio, che non porse l'altra guancia al nemico, insomma. Nel prossimo blocco della trasmissione racconteremo le lotte di Duilio alla Sapienza, come militante di Civiltà Cristiana contro le derive marxiste in seno alla Chiesa e l'esperienza nel carcere di Regina Coeli, per poi lasciare la parola a Michele e al suo ricordo. Questo importante periodo della vita di Duilio è raccontato da lui e da Giancarlo Scafidi in un bellissimo libro che si chiama Nati per combattere, dalla Sapienza a Regina Coeli, e che vi consiglio di leggere per incontrare più da vicino un uomo davvero così unico nel suo genere. Ci vediamo dopo un piccolo stacco musicale, vi lascio con Scudiero degli Amici del Vento. A fra poco!
Bianco scudiero che stai nella tua stanza a pensar che quando l'alba sarà tu cavaliere sarai, anche se greve il tuo cuore non siano lacrime a cingerti il viso, nella preghiera lo sai ritroverai questa notte un sorriso e quando l'alba verrà solo la vita varrà e la parola tua sacra sarà per un'eternità. Dolce era esser fanciullo, ma il sole è un uomo, domani vedrà. Potrai partire tranquillo, per dove onore condurti vorrà. Lai la 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 la. Solo però non sarai, al fianco una spada tu avrai, essa due tagli perché giustizia lei vuole da te. La lancia che tu porterai, tienila sempre con te, diritta è come il tuo cammino, ti segnerà il tuo nuovo destino e tua compagna sarà una Madonna chiamata umiltà. E la tua spada corazza sarà per chi bisogno ne avrà, e sarà spada di fuoco contro chi predica solo in pietà, e sarà spada di ghiaccio contro chi vuol far morir verità. Lai la 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 la. Se sposerai povertà, mille tesori tu avrai, la terra al tuo letto sarà, l'acqua ed il fuoco amerai, e come nostro Signore, tunica sola addosso t'avrai, col dolore del mondo intessuta, col tuo valor decorata l'avrai, segui la stella del nord, oltre montagne e città, finché dal mondo tu avrai fatto sparir la viltà. E se la morte verrà, accettala senza tremar, tra gigli e tra fiori lo sai, al fine potrai riposar. La 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 la.
Il fenomeno del cosiddetto movimento studentesco e delle conseguenti occupazioni universitarie inizia in Italia nel 1966 con l'occupazione della facoltà di sociologia dell'Università di Trento. Tra i capi ricordiamo i vari Boato, Rostagno, Curcio, che poi, come sappiamo, confluirono nella lotta armata. Successivamente verrà occupata l'Università Cattolica di Milano il 17 novembre del 1967 con Mario Capanna. Tutte le altre università, a partire dal febbraio del 1968, conobbero il fenomeno delle occupazioni. Le principali, Pavia, Torino, Bologna, Padova e chiaramente la Sapienza a Roma. Il 23 febbraio del 1968 inizia ufficialmente l'occupazione dell'università con l'occupazione della Facoltà di Scienze Politiche. E via via l'occupazione di tutte le altre. I primi grandi scontri fra gli studenti del movimento studentesco e la polizia, quello famoso di Valle Giulia del 1 marzo del 1968, per esempio. Nel giro del mese di marzo si arriverà all'occupazione pressoché totale della cittadella universitaria, con la chiusura proprio di ogni accesso all'università da parte dei ragazzi del movimento studentesco. Al di fuori restavano non solo la polizia, ma chiaramente tutti quegli studenti che ogni giorno si recavano comunque ai cancelli con la speranza di poter entrare e riprendere le lezioni universitarie, lezioni che nel frattempo erano state chiaramente sospese e sostituite con altro dai contestatori del movimento studentesco. Fuori dai ai cancelli c'erano anche tutti coloro che erano intenzionati a lottare per ristabilire un principio di giustizia e un principio di legalità. Si riuscì con non poca fatica a liberare perlomeno l'accesso di entrata all'università. A quel punto l'occupazione si spostò a quelle che erano le singole facoltà, che venivano di volta in volta occupate oppure liberate dai rivoluzionari da una parte, dai diciamo più tradizionalisti conservatori dall'altra parte. Alla fine si crearono questi due grossi blocchi simbolici, da una parte la facoltà di lettere e fisica che erano occupate dai compagni e dall'altra parte la facoltà di giurisprudenza che invece era stata liberata ed era diventata la casa, il rifugio degli studenti di destra e di quanti non solo volevano svolgere tranquillamente le lezioni, perché giurisprudenza non ha mai visto la sospensione dei corsi universitari una volta liberata, ma anche di tutti quegli studenti, compreso Duilio, che si opponevano quindi alle occupazioni vere e proprie. Cominciano quindi continui scontri all'interno dell'università e non solo, anche sui piazzali dell'università, al di fuori, fra questi due grossi gruppi, diciamo, il gruppo del movimento studentesco, i cui numeri erano decisamente molto molto alti, anche se le frange più estreme erano comunque minoritarie rispetto alla totalità, e dall'altra parte gli studenti di destra e Duilio, Giancarlo Scafidi e gli amici che gravitavano intorno a Civiltà Cristiana, che era il gruppo che aveva creato appunto Duilio. Queste lotte erano un continuo scontri per liberare o occupare la facoltà di volta in volta, ma il motivo di scontro poteva essere veramente la qualunque, insomma, dalla scaramuccia fatta apposta per provocare alla fissione di un manifesto in una facoltà piuttosto che un'altra, quindi un clima che si è protratto così per anni ed è stato caratterizzato veramente da violenza fisica, da scontri dove né una né l'altra parte si sono praticamente risparmiati. Per fare una considerazione generale su quello che è stato il movimento studentesco, possiamo dire che inizialmente è stato interpretato come un fenomeno di spontaneismo proprio degli studenti, all'insegna della voglia di riforme e con una forte componente antiautoritaria. Si scoprirà in realtà che di spontaneo questo movimento aveva ben poco, perché era in realtà diretto e una sorta di emanazione del Partito Comunista Italiano, che istruiva, diciamo, una minoranza perché questa minoranza andasse poi a istruire la maggioranza degli studenti del movimento studentesco. Era quindi una vera e propria opera di indottrinamento. La modalità delle occupazioni, tra l'altro, era assolutamente identica in tutti gli atenei. Un piccolo gruppo faceva irruzione durante le lezioni in facoltà, le sospendeva e le lezioni venivano sostituiti da commissioni di lavoro, diciamo, dove venivano discussi temi sia relativi alla riforma scolastica che temi di attualità, che temi di politica interna, estera. Gli studenti si riunivano in queste assemblee permanenti, dove però ogni attività, ordine del giorno, votazioni che avevano una parvenza di democratico, in realtà erano tutte dirette dal Partito Comunista e dai suoi esponenti, che facevano passare come volontà democratica quella che invece era la volontà di pochi ed era legata appunto al partito. Le elezioni sembravano libere, in realtà l'arma dell'intimidazione era utilizzata quotidianamente, ecco, per cercare di reprimere ogni forma di dissenso e di contestazione. Per quanto riguarda l'università La Sapienza in particolare, l'aspetto più riformista del movimento studentesco riuscì a polarizzare al suo interno, diciamo, anche realtà molto diverse. Una buona fetta di studenti, diciamo, moderati, non propriamente politicizzati, ecco, che credeva nella bontà delle riforme che voleva portare avanti il movimento studentesco stesso. C'era c'erano poi studenti provenienti proprio da realtà politiche completamente diverse e anche opposte fra di loro. C'erano sicuramente quelli più estremisti legati al Partito Comunista, ma c'era anche una destra rivoluzionaria, o meglio un'estrema destra rivoluzionaria, o elementi del mondo anarchico che condividevano con gli elementi più estremi del movimento studentesco la lotta allo Stato borghese, la lotta anticapitalista, l'opposizione al patto di Yalta, per esempio. Quindi elementi assolutamente all'antipodi uno con l'altro finivano di fatto per trovarsi tutti nel calderone del movimento studentesco. È stato il caso dei famosi nazi maoisti, che sono appunto le frange più rivoluzionarie della destra, che sono passate poi con i compagni all'interno del movimento studentesco. Il movimento studentesco ingrossava continuamente le sue fila, vuoi attraverso il metodo dell'intimidazione, vuoi per il fatto che quando c'erano gli scontri, quelli più forti, più risolutivi, venivano chiamati anche tutti i ragazzi comunisti della zona di San Lorenzo, che venivano a dare man forte. Quindi a livello di numero chiaramente rappresentavano la maggioranza, anche se appunto le frange di più estremiste, più facinorose, erano sicuramente meno rispetto alla totalità degli studenti che avevano aderito al movimento studentesco. Dall'altra parte, che abbiamo i ragazzi del FUAN, che facevano capo a una destra, diciamo, più moderata, studenti non politicizzati che comunque volevano partecipare a ripristinare una situazione di legalità, e appunto Duilio e gli amici. Duilio all'epoca delle occupazioni della Sapienza ha 38 anni, quindi uno studente, diciamo, ampiamente fuori corso. La barba lunga gli dava un aspetto un po' così profetico, possiamo dire, e in effetti a modo suo è stato un profeta dei valori contro quelli che sono stati invece i falsi profeti del 1968. Già nel 1962 Duilio è l'anima di una serie di incontri tra docenti e studenti, incontri, diciamo, interdisciplinari. Nel 1967 si unirà a lui Giancarlo Scafidi per portarli avanti. Avevano di fatto il benestare di tutti i vari rettori che si erano succeduti negli anni e avevano il benestare dell'ORUR, che era l'organismo rappresentativo degli studenti romani della Sapienza. Duilio rappresentava chiaramente l'anima dei cattolici all'interno della Sapienza stessa. Quando la situazione ormai polarizzata in università aveva portato proprio a una scelta di campo, Duilio ha fatto chiaramente la sua, seguito da Giancarlo, dagli amici di Civiltà Cristiana, i ragazzi della destra legati appunto al gruppo universitario del FUAN, decise a ripristinare tutti la giustizia e la legalità, il diritto allo studio e all'agibilità degli spazi, e soprattutto a non sottomettersi al clima di intimidazione creato dalle frange più estreme del movimento studentesco. Quando all'epoca in molti, specialmente fra i cattolici, avevano comunque deciso di scegliere la via della fuga o della resa, diciamo, intimoriti da questo clima di violenza, Duilio invece era sempre il primo a gettarsi nella mischia, in un momento in cui appunto i numeri non erano certamente dalla sua parte, dimostrando sempre quindi un coraggio fisico, una tempra morale e una forza davvero eroici. Come accennato in precedenza, per Duilio la battaglia contro i comunisti non era solo e strettamente di natura politica, soprattutto una battaglia, possiamo dire, valoriale, contro tutte le derive sociali, lo spregio dei valori tradizionali e cristiani che era di fatto incarnato da questo movimento sessantottino. E probabilmente la possibilità di testimoniare anche e soprattutto in modo fisico la sua fede, non solo a parole o con il proverbiale esempio di una vita retta, lo portò a non tirarsi mai indietro, quindi ad attaccare anche da solo, seguito poi dagli amici, dai ragazzi di destra, a difendersi e a difendere con ardore, come quando ha fatto da scudo uno studente che era caduto durante uno scontro e per difenderlo si era fatto rompere un braccio praticamente a bastonate. La prova tangibile poi che la battaglia di Duilio a difesa dei valori tradizionali cristiani e contro la corruzione morale fosse assolutamente fondata è raccontata appunto nel libro, in una sezione che parla di questo dopo scuola alla facoltà di lettere. Alla facoltà di lettere il movimento studentesco aveva istituito quello che doveva essere un dopo scuola per i ragazzi delle medie e delle elementari del quartiere di San Lorenzo, solo che invece che seguire con i compiti, di fatto i ragazzini venivano indottrinati, gli si insegnava la violenza, l'azione, facendogli vedere i filmati di Valle Giulia, li si portava addirittura in corteo all'interno dell'università e non solo, li si istruiva sui temi come il divorzio, l'aborto, in più racconta Duilio che si era soliti portare questi bambini, questi ragazzini a vedere i compagni e le compagne che si accoppiavano sul prato della facoltà, insomma. Chiaramente Duilio si oppose in maniera molto forte a questa deriva, riuscì ad ottenere dal rettore che le porte venissero lasciate aperte in modo che la polizia o anche qualcuno diciamo appartenente ad altre fazioni politiche potesse guardare cosa succedeva all'interno. In realtà il fenomeno si esaurì da solo, per fortuna, con la fine dell'anno accademico. Sono tanti gli esempi di lotta e di scontri che vengono raccontati nel libro. Ne cito solo alcuni, ecco, per dare un esempio. La prima fu la liberazione dell'Ateneo, vero e proprio, dove fu in quel caso Giancarlo Scafidi che, trovando un palo pubblicitario, insieme a Duilio e altri ragazzi, riuscì a staccarlo, lo utilizzò proprio come un ariete per sfondare i cancelli della Sapienza e riuscire ad entrare. Un altro caso fu l'inaugurazione dell'anno accademico, cosa che il movimento studentesco aveva vietato ormai da anni e che Duilio, Giancarlo e un gruppo di ragazzi della destra del FUAN decisero di fare comunque. Duilio disse qualche parola di circostanza e nel frattempo fu raggiunto da un nutrito gruppo di comunisti provenienti dalle facoltà di fisica e di lettere, e fu solo l'intervento di un'amica che andò a chiamare un piccolo gruppo di rinforzo che evitò veramente il massacro, perché a quel punto gli studenti di sinistra si ritirarono. Un altro caso fu per esempio l'assalto a giurisprudenza, questa volta subito da Duilio e dai ragazzi della destra. Anche qui corteo di ragazzi provenienti da fisica e da lettere, ingrossato da altri provenienti dal di fuori dell'università, si gettarono sulla facoltà di giurisprudenza per rioccuparla. I ragazzi di destra riuscirono a resistere quanto riuscirono. In quel caso ebbe la peggio Giancarlo Scafidi, che fu colpito alla testa da una bastonata, ricoverato poi al pronto soccorso. Un altro caso molto emblematico, simpatico, è Duilio, l'immagine di Duilio sulle scale della facoltà di lettere, accompagnato da questa zia molto anziana che lui non lasciava mai a casa da sola perché era comunque bisognosa di cure, e nei tafferugli la zia viene urtata e quindi Duilio si scaglia contro come un leone contro 50-100 compagni urlando: avete fatto male a zia. E in quel caso i compagni si ritirarono perché non riuscivano a credere che un uomo solo avesse tanta tempra, tanto coraggio, tanto ardimento. teniamo conto che negli anni appunto dell'occupazione dell'Università La Sapienza, Duilio ha subito qualcosa come 100 attacchi personali all'interno ma anche al di fuori, riportando molto spesso insomma conseguenze fisiche da botte, rottura del braccio, insomma entrava e usciva dagli ospedali praticamente, ma quella era la vita che aveva scelto, voleva incarnare comunque la difesa dei suoi valori, della fede, mai venne meno. Vi lascio con un piccolo stacco musicale, con la Compagnia dell'Anello e la canzone Anche se tutti, noi no, e ci rivediamo nel prossimo blocco.
Ricordo ancora la stanza dove ti ho conosciuto. Non eravamo poi molti a frequentare quel buco. Stavi scrivendo sul muro tutto indaffarato delle parole strane ma dal chiaro significato. Anche se tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no. Forse era solo lo sfogo di un ragazzo arrabbiato, ma io 20 anni dopo non l'ho ancora dimenticato, perché sai, certe emozioni, specialmente se sincere, le conservi nella mente e diventano bandiere. Anche se tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no. Cambia facce signori, gira a ruota del tempo, ma la vecchia canzone s'alza ancora nel vento. Stiamo buttando le ortiche per inseguire il potere, la nostra fede più antica e le ragioni più vere. Anche se tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no.
Un calore di riconoscenza umana, ma anche di sentire per voi e con voi nell'animo mio, nella mia volontà, che è volontà di milioni di italiani, una capacità di riscatto, di ripresa, di rinnovamento, di gioia di vivere, sì, di volontà di ricostruire qui l'Italia, di ricostruire qui l'Italia.
Adesso tutto cambia, viva il libero mercato, ma c'è qualcosa che stona in questo ragionamento, qualcosa che non perdona, qualcosa che resta nel vento. Saranno le voci di molti che ci hanno già lasciato, e non mi pare che siano morti gridando viva il libero mercato. Anche se tutti noi no, 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 anche se tutti noi no. anche se tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no.
Il 68 non fu solo un movimento di natura squisitamente politica, ma anche e soprattutto di natura sociale e di stravolgimento valoriale. La società e anche inevitabilmente la Chiesa finirono per esserne investite. Le agitazioni, tra l'altro, in seno alla Chiesa erano già cominciate nel 68, proprio all'indomani della pubblicazione dell'enciclica Humanae Vitae di Paolo VI, il 25 luglio. Portando a scontri veri e propri in seno alla Chiesa tra progressisti e tradizionalisti, ma la ventata soprattutto di comunismo, di marxismo del 68 finirono per insinuarsi anche all'interno della Chiesa, nelle varie chiese, diciamo, di quartiere, tramite chierici e laici cattolici religiosamente sbandati, con vere deviazioni proprio in chiave marxista sia della dottrina che della prassi. Duilio, tra l'altro, aveva troppa esperienza della gente che operava alla Sapienza per non accorgersi delle infiltrazioni comuniste nelle associazioni cattoliche nelle parrocchie, mascherate spesso da comitati di quartiere, cineforum, scautismo o tramite preti più o meno palesemente compiacenti. L'anima del militante quindi continua anche nell'ambito strettamente cattolico, tramite anche il rapporto che ebbe appunto con Civiltà Cristiana, che è un'associazione che si proponeva di difendere la tradizione cristiana, sono i cosiddetti appunto tradizionalisti. Anche in quest'ambito la militanza si tradusse in forme che ben conosciamo, non disegnando anche qui scontri fisici veri e propri. Tutto l'aspetto che riguardava volantinaggi, affissione di manifesti, raccolta firme, è il caso per esempio del referendum sul divorzio, in cui Duilio e i ragazzi di Civiltà Cristiana si spesero proprio andando in attacchinaggio praticamente tutte le sere e cercando di riunirsi anche nei punti in cui si riunivano i divorzisti a Roma, insomma, per cercare di dire la propria, di farsi sentire. Sono tanti gli episodi che sono riferiti alla militanza di Duilio in Civiltà Cristiana. Ve ne cito solo alcuni, insomma, che possono essere esemplificativi. Uno è il rapporto che ebbe con l'abate Franzoni, che era un abate alla Basilica di San Paolo e che era uno di questi preti, diciamo, molto suggestionati dalle tecniche del marxismo e dal modo di fare, tanto che invitava molto spesso dei compagni durante la messa, lasciava loro libera parola, questi parlavano di occupazione delle fabbriche, di partecipazioni alle manifestazioni studentesche, creando non poco imbarazzo in una parte dei fedeli. Duilio a quel punto approfittava della messa per prendere la parola e il prete Don Franzoni, obtorto collo, non poteva levargliela, insomma. Ma il clima era sicuramente particolarmente teso. Una volta Duilio capitò nella sala rossa della Basilica di San Paolo, dove l'abate Franzoni radunava gli adepti e gli attivisti per organizzare appunto l'occupazione delle fabbriche e la partecipazione ai cortei studenteschi. Ne nacque un diverbio che finì con l'arresto di Duilio, che rimase per qualche giorno a Regina Coeli, fu poi scarcerato e poco tempo dopo l'abate Franzoni fu ridotto allo stato laicale, di fatto venne spretato, proprio per dire che era sicuramente uno di questi elementi deviati da quella che poteva essere la dottrina del comunismo che si stava diffondendo. Un altro episodio invece è relativo alla parrocchia della Natività e anche questo è particolare perché valse la scomunica a Duilio. Qui ve ne leggo direttamente un pezzo. Una volta, passando per il locale della parrocchia, vedemmo che in una sala c'era un tavolo con scritte simboli anarchici e comunisti. Ci dissero che lì si riunivano gli scout e il collettivo dell'Alberone. Ci ritornammo all'ora della riunione, riconoscemmo subito pericolosi personaggi dell'occupazione alla Sapienza e inevitabilmente volarono sedie e tavolo. I comunisti si dileguarono a quel punto. Venimmo a sapere che al cinema della parrocchia, la sera, si svolgeva un cineforum con film tutti dedicati alla guerriglia comunista nel Sud America e inneggianti a Camillo Torres e Che Guevara. Si voleva avallare una guerriglia di cattolici a favore del comunismo. Una sera cercammo di andarci anche noi, ma venimmo fermati nel cortile. Erano scout, ma anche pericolosi attivisti comunisti del vicino Alberone, che noi ben conoscevamo dall'università e che ben poco c'entravano con la parrocchia. Ne nacque un diverbio e volò qualche pugno, uno dei quali colpì Don Vittorino, probabilmente non individuato per il buio pesso del cortile. Il giorno dopo si seppe che Don Vittorino era dovuto ricorrere al pronto soccorso, dove gli avevano dato 5 punti. La parrocchia e il vicariato furono particolarmente duri nei confronti di Marchesini, colpevole di aver colpito Don Vittorino, e gli comminarono la scomunica late sentenze. Duilio non poté accostarsi ai sacramenti in parrocchia per alcuni mesi. Il vicariato, approfittando di un pellegrinaggio dei fedeli alla Basilica di San Pietro in occasione dell'Anno Santo, provvide, con il vescovo vicegerente, a dare la comunione pubblicamente a Duilio e così sancire il rientro nella comunità dei fedeli. Un altro caso particolarmente eclatante fu la prima dello spettacolo Jesus Christ Superstar che si tenne al Teatro dell'Opera. Era stata fatta grande pubblicità nei giorni precedenti, con manifesti, articoli sul giornale, e si preannunciava anche la partecipazione di personaggi e di autorità. La presentazione dello spettacolo per giunta a Roma aveva colpito la sensibilità di molti cattolici, era chiaramente offensivo della divinità di Nostro Signore e non c'entrava niente il varietà né tantomeno il musical. Quindi Duilio e altri ragazzi di Civiltà Cristiana si organizzarono, presero i biglietti, arrivarono in balconata, in galleria, e anche qui vi leggo un pezzo direttamente dal libro. Stavamo tutti sistemati in galleria e appena si spensero le luci, Marchesini gridò a voce alta che quello spettacolo era un'offesa a Gesù Cristo, seconda persona della Santissima Trinità. Gli altri poi cominciarono a urlare, a lanciare volantini di sotto. Uno addirittura lanciò 3 criceti attaccati a 3 piccoli paracaduti che, planati in platea, suscitarono il pandemonio fra le signore, una delle quali era Donna Leone, moglie dell'allora Presidente della Repubblica. I poliziotti, accorsi in forza, ci presero e tentarono di trascinarci fuori. Non fu facile. Alla fine riuscirono a portarci fuori tutti, mani e piedi, e lo spettacolo ebbe inizio, ma ormai era compromesso. Di fuori attendemmo l'uscita degli spettatori e quando uscì il critico Gianluigi Rondi, che si era speso in elogi sperticati nei confronti dello spettacolo, fu oggetto di lancio di monetine e giudizi di tradimento. Il giorno dopo sui giornali, in prima pagina, si parlava della contestazione avvenuta al Teatro dell'Opera e la foto era dedicata ai 3 criceti che apparivano in vero spauriti, ma sani e salvi grazie ai paracaduti. Furono fatte anche molte altre azioni eclatanti di questo genere, insomma, tutte con lo stesso obiettivo. Di fatto concludo questa parte con le parole che non sono di Duilio, bensì sono di Giancarlo. Quello dell'attacco ai valori morali del cristianesimo era un altro fronte altrettanto pericoloso dell'attacco politico e rivoluzionario del 68. 2 aspetti della stessa mentalità atea, materialista e anticristiana. Ci premeva che i cattolici, assenti per paura nelle lotte all'università, perlomeno fossero presenti in quelle a difesa dei valori della famiglia e della morale. Non potevano cavarsela semplicemente con le affermazioni di principio e con il buon esempio della loro condotta. L'avversario badava solo a imporre con la forza i suoi intendimenti, che erano distruttivi per la cattolicità. Gli scontri politici, per la maggior parte avvenuti all'interno dell'Università La Sapienza, ebbero come risultato per i militanti politici di destra, sicuramente altri di sinistra, ma anche per il nostro Luiglio, dei soggiorni periodici a Regina Coeli. Potete immaginare come un uomo abituato all'azione, come è sempre stato Duilio, quanto potesse doppiamente pesare la vita del carcere costretto all'inattività fisica. Duilio però, grazie appunto alla sua visione religiosa, riuscì a trasformare il terreno di miserie del carcere in un terreno di missione. Quindi cercò non solo di vedere quella che era l'umanità dei vari carcerati, pur in situazioni estreme e di disagio, ma cercò di rendersi disponibile in tutti i modi possibili per soccorrere questa umanità infelice, per darsi da fare. Costituì una sorta di piccolo, chiamiamo, ufficio legale, all'interno del quale seguiva insieme ai carcerati le loro questioni appunto giudiziarie, dava consigli, li aiutava a compilare le carte, li aiutava a sentire gli avvocati o a preparare la difesa, aiutava anche i carcerati a scrivere le lettere per le famiglie o per le donne che stavano appunto ad aspettarli fuori da Regina Coeli. Servì messa, insomma, per quanto riguarda l'aspetto puramente religioso. Il fatto di aver vissuto sulla propria pelle poi l'esperienza alienante del carcere lo porterà successivamente a interessarsi in maniera fattiva della questione carceraria e di cosa fare per cercare di migliorare il più possibile le condizioni di disumanità nel quale vivevano appunto carcerati, con storie alle spalle veramente diversissime fra di loro. E soprattutto nel dolore, nella sofferenza della carcerazione, Duilio chiaramente sentì un senso di fratellanza, di comunione in Gesù, anche con gli ultimi ai quali presta il suo servizio, insomma, in pieno spirito, diciamo, cattolico. Per quanto riguarda invece gli aspetti forse più legati al nostro mondo, Duilio all'epoca della carcerazione di Regina Coeli frequentava quello che lui chiamava il covo, lo frequentava chiaramente durante le ore d'aria. Il covo era la cella di alcuni amici di destra che erano stati imprigionati per motivi, diciamo, privi di rilievo giuridico. Erano ragazzi che Duilio etichetta come rappresagliati, erano per la maggior parte ragazzi giovanissimi, ma il clima che si era creato all'interno di questo covo era un clima di mutuo soccorso. Non solo si parlava di quello che avveniva all'esterno, per quante notizie ecco potessero arrivare, si scherzava cercando di tenersi alti di spirito, si condividevano i pacchi alimentari in modo che tutti potessero mangiare e soprattutto si creavano i comitati di accoglienza ogni qualvolta un giovane ragazzo di destra si trovava a varcare i gradini di Regina Coeli e soprattutto doveva farsi il periodo di isolamento prima di essere interrogato dal magistrato inquirente. Come i ragazzi del covo erano venuti in soccorso di Duilio e Giancarlo all'epoca della carcerazione e della cella di isolamento, mandando anche semplicemente un bigliettino di coraggio, di incoraggiamento, la stessa cosa faceva Duilio con Giancarlo ogni qualvolta arrivava un nuovo ragazzo all'interno del covo. L'idea era quella appunto di aiutarsi il più possibile tra persone che avevano comunque un comune passato, un comune sentire. Poi non dimentichiamo che Duilio comunque è un uomo di una certa età, maturo, e la maggior parte di questi ragazzi sono comunque ragazzi in età addirittura scolastica. Duilio all'interno del covo aiutò molti ragazzi, per esempio, a preparare gli esami di maturità. Riguardo appunto alla frequentazione del covo c'è un bel capitolo del libro che vi leggo perché parla di una figura che comunque ci è cara, ci è familiare. Comunicazione dal covo. C'è uno dei nostri all'isolamento, preparate un posto in cella. È stato così che abbiamo incontrato Stefano, 19 anni, intelligente e allegro. Dopo un po' che stavamo insieme ci sembrava di conoscerlo da sempre. Si era accapigliato per la politica, roba da poco, in 12 giorni è stato scagionato. dopo tanti concellanei problematici, averne uno così spensierato significava serenità, conversazione, affinità ed educazione di ideali, insomma, voleva dire sentire di meno, molto di meno, il peso del carcere. Da bravo ragazzo qual era, con un pensiero organizzato, Stefano arrivava da solo a risolvere i problemi dell'ambientamento in prigione. Ma era per noi motivo di soddisfazione anticipare le sue conclusioni citando le molteplici esperienze avute fino a quel momento. Ci sentivamo come padri di un figlio e fratelli di un fratello. Anche lui si appassionava alla sua emancipazione e scriveva ai familiari con entusiasmo. Loro nei pacchi aggiungevano cibi per noi, essendo contenti che il vivace figliolo avesse trovato una fortuna in quella disgrazia. Su un punto Stefano ci preoccupava. Non capiva i relativismi di prigione, ossia quella serie di convenzioni per cui si tiene per lecito, ed è una sorta di compensazione alla privazione della libertà, molto di ciò che fuori è illecito. Ci è capitato così più di una volta di dover bloccare le sue corse a prendere di petto qualcuno che aveva detto o fatto qualcosa di scorretto, e ciò per evitargli la rituale bottigliata in testa. In carcere le teorie del tipo «non posso vedere le cose storte» debbono inevitabilmente subire delle attenuazioni. Ma a parte le fioriture di un'indole generosa e retta, posta a contatto con le sfioriture di un ambiente, Stefano aiutava in mille modi chi poteva, privandosi anche di effetti utili e andando incontro a qualche indigenza. Così, in poco tempo, si era fatto sì la fama di pivello tiracalci, ma soprattutto di amico su cui poter contare in qualsiasi momento. Con lui abbiamo parlato di religione e di politica, di musica e di filosofia durante quei 12 giorni di cella e anche dopo, incontrandoci nella vita libera. L'amicizia è sorta spontanea da una vicendevole gratitudine. Ma di più avremmo parlato e più spesso ci saremmo visti se avessimo saputo che per Stefano quello era l'ultimo anno di vita. Si tratta di Stefano Recchioni, Parà per gli amici, il ragazzo che assieme a Francesco Ciavatta e Franco Bigonzetti è stato ucciso al Tuscolano la sera del 7 gennaio 1978 a seguito di un'aggressione comunista alla sede missina di H. Larenze. Ciao Stefano! Vi lascio con un altro stacco musicale che si chiama «La mia gente è differente». E poi avremo il ricordo di Duilio lasciato da Michele. A fra poco!
Con lo sguardo fisso nel sole, la mia gente è un viaggio lontano, ma ti accorgi che sei qui da un'eternità. La mia gente gioca di notte tra le strade deserte di questa città. La mia gente non ha seconda, ma istruisce perdono e lealtà. La mia gente ha una storia d'amore, è un vento che leviga marmo e cemento. La mia gente è una strada tortuosa e sei certo che non finirà. La mia gente è differente perché scandisce ogni attimo della vita e non corre dietro alle folle. La mia gente è un treno che parte e che ritornerà. La mia gente è un sogno nel cuore, ma è un incubo nel cuore di chi sogni non ha. La mia gente è una storia importante che si siede sulle loro gambe. La mia gente non piega la schiena, se non quando serve un po' di umiltà. La mia gente è un grande sorriso, solo di una foto di 100 anni fa. La Settecento un passo sicuro e le spalle sempre coperte. La mia gente è un caldo mattino di luglio che si offre a chi caldo non è. La mia gente è differente perché lascia un segno dietro di sé e non corre dietro alle folle. La mia gente è un treno che parte e che ritornerà. La mia gente è differente perché sa cos'è l'amore e non corre dietro alle folle. La mia gente è un treno che parte. La mia gente è differente perché sa cos'è l'amore e non corre dietro alle folle. La mia gente è un treno che parte e che ritornerà.
Allora mi presento, sono Michele Battista, sono cardiologo, ringrazio la vostra radio che mi ha invitato a parlare di un amico. Nel 68 avevo 20 anni, avevamo 20 anni e il nostro punto bello dove noi ci ritrovavamo ogni giorno era quel piazzale della Minerva, dove c'è stata la statua di Minerva, il piazzale interno. E lì, in quegli anni lì, c'era un grande fermento. E i gruppi si dividevano essenzialmente in due. C'erano i gruppi degli studenti di destra che si radunavano intorno a Giurisprudenza, c'erano i gruppi degli studenti di sinistra che si radunavano a Lettere e anche a Fisica, dove c'era Franco Piperno. E poi in mezzo c'era un personaggio, no? Questo personaggio era Duilio Marchesini. Ma lui non era un gruppo, lui era solo. Lui, quando c'erano grandi fermenti in quel piazzale sotto la statua di Minerva, ricordo le lotte sindacali, l'invasione della Cecoslovacchia, i colonnelli ad Atene, erano tempi di grandi fermenti, tempi di guerra fredda. E quindi si radunavano normalmente questi gruppi, un gruppo sotto Giurisprudenza, un gruppo sotto Lettere, e poi ci radunavamo sotto la statua a parlare a volte anche animatamente, no? Ma quello che era più animato era un singolo che veniva molte volte con un amico, che era Giancarlo Scafidi, e una vecchietta che era la zia, perché non aveva chi lasciarla. Quindi c'era questo gruppetto di tre persone dove Duilio man mano si accalorava sempre di più, no? E la zia lo tirava. Io mi ricordo che gli diceva: stai calmo, stai calmo, stai calmo. E Duilio invece veniva trascinato sempre di più da questa foga, no? Da questa foga che riempiva i suoi ideali di vita, no? Lui era un cattolico fervente, praticante, e vedeva che in quel periodo, no, stava venendo giù tutto, le chitarre in chiesa, i preti svestiti, la permissività, diciamo, in ogni luogo di culto, no? Io una volta me lo ricordo che partii in fondo dalla cappella universitaria, allora c'erano i gesuiti, al momento della comunione, un po' prima, che in ginocchio, boom, boom, si sentivano queste ginocchia che sbattevano sul pavimento perché tutti si avvicinavano, avevano la comunione alle mani. Lui arrivava lì, ginocchioni, dopo aver dimostrato a tutti che lui era andato in ginocchio, e certe volte il prete manco gli dava la comunione. E allora diventava furioso. O come quando andava a contestare le chitarre nelle chiese, no? Ma questo lui lo viveva anche nella lotta politica, no? Quando difendeva gli ideali di giustizia, di fratellanza, di solidarietà, no? Lui era allo stesso tempo un anticomunista ed era un antifascista. Quindi lui viveva una par condicio. Un giorno tu lo vedevi che andava ad attaccare da solo, insieme a Giancarlo, giurisprudenza, e un altro giorno che lui andava ad attaccare da solo lettere, e le volte che lui aveva la peggio era quando andava ad attaccare giurisprudenza, perché i camerati menavano, no? Quindi erano decisamente meno, direi, tollerante dei compagni che lo conoscevano, insomma, a volte lo consideravano un elemento folcloristico. Però Duilio in quegli anni rappresentava una forza della natura, di un ideale che il mondo cattolico, i ragazzi cattolici, gente, non aveva il coraggio, insomma, di difenderli in maniera così forte, no? Quindi lui era il fondatore di Civiltà Cristiana. E se devo dire la verità, Duilio stava o in ospedale o in galera, no? In una di queste due. Una volta me lo ricordo benissimo che andò ad sfidare giurisprudenza, ritornò mezzo sgrugnato. Noi chiamammo subito la celere perché sapevamo che avrebbe avuto la peggio. E mi ricordo una camionetta dei Celerotti che se lo caricò insieme a Giancarlo, e ce lo vedemmo passare davanti che ci additava. 2 contro 200, vigliacchi, 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 vigliacchi. Fu ricoverato al policlinico, e il giorno dopo Daniele Pifano, che era tecnico di patologia generale, poi purtroppo il tempo è tiranno, altrimenti vi racconterei pure un aneddoto di Daniele Pifano, quando, mentre stavamo occupando Igiene, che vende il preside di facoltà a Cimmino, il giorno dopo Daniele Pifano andò al pronto soccorso, la stanteria dove lui era ricoverato, insieme a un gruppetto di autonomi del policlinico, e gli cantò Bandiera Rossa, no? Questo me lo raccontò Giancarlo Scaffiti molti anni dopo. Qualcuno di voi mi chiederà: ma come mai tu sai tutte queste cose di Duilio? Beh, perché gli anni passano. Allora io non conoscevo l'Opus Dei. Non sapevo che lui aveva conosciuto l'Opus Dei da vicino, aveva servito la messa a San José María e aveva assorbito tutto quello spirito di combattività, di forza, di difesa degli ideali cristiani, no? E io ho conosciuto l'Opus Dei qualche anno dopo, insomma, dopo quel mio periodo di autonomia e di movimento studentesco, nel quale ero immerso insieme a Andrea Lesini, insieme a Famiano Crucianelli, insieme ad Andrea Donelli e a molti altri che in quegli anni erano i leader del movimento studentesco di medicina. E conobbi Duilio molti anni dopo, lessi il suo libro, quel libro molto bello che lui ha scritto, Regina Celi, e mai io avrei immaginato che Duilio, che lo conoscevamo una forza della natura, lo chiamavamo il pugno di Dio, ma lui non voleva essere chiamato il pugno di Dio. Io ho scritto un commento su quel libro e quando lo abbiamo commemorato la casa editrice ha fatto un convegno e io gli ho dato anche, io non ve lo leggo tutto quel convegno, però vi voglio leggere alcune frasi del libro di Duilio, no? E questa è la prima perché è molto significativa. Lui diceva: è qui, in questo amare infinitamente, che quanto noi siamo e quanto della vita noi osserviamo ci appare inconsueto, la casa, gli affetti, il lavoro, tutto diventa ragione di contemplazione attonita. Siamo come creature nate da poco in un mondo nuovo. E questo lui lo diceva mentre stava, lo scriveva mentre stava in galera a Regina Coeli, no? E a Regina Coeli lui aveva fatto una specie d'ufficio per alfabetizzare quelli che erano lì, non solo alfabetizzarli, ma scriveva le lettere d'amore di quei poveri carcerati che li scrivevano alle fidanzate, alle mogli, alle donne che li aspettavano. E in un punto lui dice che lui e Giancarlo ci consolavamo pensando alla tristezza della nostra vita trascorsa senza pronunciare frasi di questo tipo: fiore dei miei sogni, anima mia, ninfa leggiadra dei boschi dorati, luce di una notte senza fine, vieni a me come l'esile farfalla del tramonto. Queste erano le frasi che lui scriveva nelle lettere dei carcerati, però si rendeva conto che lui non le aveva mai pronunciate perché durante la sua vita Duilio difese, ma io direi proprio con ostinazione, perché poi ho abbracciato anch'io il celibato quando ho conosciuto l'Opus Dei, ma l'ostinazione con cui Duilio ha difeso il suo celibato, no? Ha difeso quell'amore intimo che lui aveva iniziato con Dio fino alla fine dei suoi giorni, no? E l'ultimo punto che io voglio leggervi, non voglio abusare perché Francesco mi ha detto di non superare i 10 minuti, forse li ho superati, ma leggervi una frase di una mattinata in cui lui e Giancarlo avevano trascorso la notte in un carcere di isolamento di Regina Coeli, dove c'erano 6 gradi sotto zero, e lui commenta così quella notte: apri la finestra così assistiamo al risveglio del mondo. Ma quale risveglio? Questo è un mondo a 6 gradi sotto zero, siamo ancora assiderati dal gelo delle celle e tu vuoi ancora aprire la finestra. Buondì, sembra dirci lo sbuffo di tramontana pizzicandoci le gote, non mi occorrono permessi per entrare qui. Buondì, rispondiamo con un profondo respiro. Raccontaci qualcosa, sorella tramontana. Queste frasi ve le ho lette perché quello che noi definivamo il pugno di Dio, un solitario che affrontava tutti mosso dalla grandezza del suo ideale, che difendeva con una forza che sorprendeva tutti, no? Perché era un solitario che stava tra due gruppi ben armati. Ecco, questo era Duilio, io lo ricordo così e lo ricorderò sempre così, anche con la nostalgia di quegli anni quando io nel 68 ne avevo 20. Grazie a tutti.
Ringrazio ancora Michele per la bellissima testimonianza di amicizia e di stima che ci ha lasciato di Duilio Marchesini, e concludo la puntata leggendo 2 piccole citazioni del libro Cammino di San José María Escrivá, che tra l'altro Duilio ha conosciuto e al quale ha servito anche messa. La prima dice: che la tua vita non sia una vita sterile, sii utile, lascia traccia, illumina con la fiamma della tua fede e del tuo amore, cancella con la tua vita d'apostolo l'impronta viscida e sudicia che i seminatori impuri dell'odio hanno lasciato e incendia tutti i cammini della terra con il fuoco di Cristo che porti nel cuore. Volontà è una caratteristica molto importante. Non disprezzare le piccole cose, perché nel continuo esercizio di negare e di negarti in esse, che non sono mai futili né di poco conto, fortificherai, darai virilità con con la grazia di Dio alla tua volontà, per essere molto padrone di te stesso, innanzitutto. E poi guida, capo, leader, per impegnare, spingere, trascinare col tuo esempio e con la tua parola e con la tua scienza e con la tua autorità. Grazie a tutti gli ascoltatori per aver passato questa ora di sabato pomeriggio insieme e colgo l'occasione per augurare a tutti una serena Pasqua, per chi la festeggia chiaramente, e una Pasqua di serenità e trascorsa con le persone a cui volete bene. Buon sabato e alla prossima!
Specialmente fra te sole la sua luce, tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore, di te altissimo Signore porta il segno. Si laudato mio Signore, per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate, chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, le tue creature dà un sostentamento. Si laudato mio Signore per sorella nostra acqua, ella è casta molto preziosa. Si laudato per frate fuoco che ci illumina la notte, ed è bello giocondo e robusto e forte. Signore, per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione, e beati siamo coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avranno corona. Si laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessuno che vive può scappare, e beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli